redigio.it e la storia continua. Ed eccoci al menù per intimi in due puntate. Quello che si è detto sin qui è valido e istruttivo, ma piuttosto intransigente e vincolante. Diciamo che è una bellissima crinolina che sembra non vada affatto bene quando ci si serve una minigonna per andare a tavola tutti i giorni e qualche volta con parenti e pochi amici intimi. Con il moto di ribellione alle regole, ognuno vuol fare di sua testa e dar libero sfogo alla fantasia, offrendo quello che preferisce, quello che sa di riuscire a fare meglio e che sa che gli amici gradiranno di sicuro. Sono concetti sani e ottimi intenti che ci starebbero anche bene se non sentissimo prepotente il dovere di proteggere gli amici dai troppo facili entusiasmi e dalle loro fatali conseguenze. Tabù e divieti persistono anche tra le quattro mura familiari e le gaffe sono subito dietro l'angolo. Queste verità sono confermate dall'incertezza e dal dubbio che sovente si fanno avanti insidiando tranquillità e decisioni. Ed eccole le richieste di aiuto in extremis di giovani donne, di signore un po' meno giovani e persino di esperte e consumate padrone di casa, che di punto in bianco si sentono in un mare di guai senza idee e senza soluzioni. Gli uomini chiedono meno, forse per orgoglio, forse per supponenza, non si sa. Tutto ciò che costituisce un dramma non è neppure una brutta cosa. L'incertezza e le perplessità di fronte al menù colpiscono i migliori e persino esperti. È una prova di grande sensibilità, di rispetto per gli amici, di orgoglio per la propria casa, per la propria tavola. Credete, è solo per caso che disinvolti e faciloni riescono a non fare figuracce. Le ragioni di tutto questo sono assai diverse. Non è la scelta del singolo piatto, che è difficile. Questo può sempre andar bene, ma sono difficili gli accostamenti. Vale a dire la scelta di quello che si vuole o si deve servire prima o dopo il piatto più importante. Di conseguenza il metodo è uno solo. Si deve fatalmente ricadere nella osservanza oculata e intelligente delle precise norme che regolano le successioni e gli accostamenti dei grandi menù e di cui abbiamo appena finito di parlare. Chi sarà capace di stare entro gli schemi classici con gusto e moderazione, anche quando dovrà organizzare un picnic, sarà una vera padrona di casa o un vero anfitrione. Orbene, stabilire regole dettagliate per un felice pranzo familiare non è impossibile, ma ci sembra fuori luogo, terribilmente minuzioso, lungo e dispersivo. Ci vorrebbe persino un moderno galateo che comprenda ogni genere di norme per il bel servire e stare a tavola. Staremmo freschi. Vedremo quindi di stabilire pochi punti precisi che assieme ad acume e sensibilità saranno una guida sicura. Primo, la cosa più importante l'abbiamo già detta. Insistiamo anche per gli intimi che si deve tenere presente uno schema generale che, estrapolato dalla grande cucina ottocentesca, abbiamo istituito quale modo assoluto con un vero gala della fine del XX secolo. Il contesto si può ridurre, mai contraddire nella sequenza. Esempio, un formaggio non sarà mai un antipasto, un pesce non verrà mai dopo l'arrosto. Ridurre non vuol dire stravolgere, snaturare o svilire. Un pranzo e una certa cena tra intimi possono essere composti da almeno tre portate. Ciò significa che non si può fare una cosa decente con un antipasto e un formaggio, con brodino, una frittata e una fettina di torta. Due. Non si deve mai cadere in scelte esclusive e monotone. Non si può ad esempio mettere insieme un antipasto di pesce, una zuppa di pesce, un pesce arrosto, oppure salami vari, zamponi e lenticchie, arrosto di maiale. Sembra semplice e intuitivo evitare tali errori, ma non lo è.